Ok, Shavuot Tov. Stasera l'argomento è particolare. Vediamo di non farci troppo male stasera. Allora, siete pronti? Partiamo? Perché alcuni dei migliori muoiono giovani? Purtroppo è un argomento oggi. Speriamo che non succeda, che non ci sia bisogno, però fino a ieri era un argomento scottante. Domanda. Non capisco perché alcune brave persone muoiono giovani. Recentemente lui ha perso un amico che era la persona migliore che conosceva. Lo scrittore, no? Chi sta chiedendo? Allo stesso tempo mi vengono in mente numerose persone non altrettanto buone che vivono la bella vita, domanda vecchia come il mondo. Dove sta la giustizia? Puoi aiutarmi a trovare il senso di questo mondo capovolto? Vabbè, è una domanda che penso che almeno una volta nella vita ce la siamo fatti tutti, no? Se non di più. Ok, risposta. Permettimi di raccontarti una storia. C'era una volta un grande dibattito in cielo. Esso riguardava un'anima bellissima e preziosa che Dio aveva appena creato. Siamo in cielo, Dio ha creato appena un'anima candida, speciale. Gli angeli discutevano su cosa fare con quest'anima così pura e candida e meravigliosa. Un gruppo di angeli pretendeva che l'anima rimanesse in cielo, che non scendesse giù in terra in questo mondo, perché essa è troppo pura, troppo santa per affrontare le bruttezze del mondo inferiore, dissero. Perché mandarla giù? È così un'anima pura, teniamola qua con noi. Chissà cosa le succederà in un mondo di tentazioni e malvagità. Meglio che rimanga qui. Ok. L'altro gruppo di angeli pretendeva l'esatto contrario. È vero che quest'anima emette una luce divina particolare, ma è proprio per questo motivo che essa deve scendere giù in terra, l'altro gruppo di angeli dicevano. Immaginate quanta bellezza e bontà essa potrà portare al mondo buio. Non siate egoisti, non pensiamo a noi, a quanto è bella questa anima. L'anima è bella e buona e candida e brillante, meglio che vada giù. Immaginate quanta bellezza potrà e bontà potrà portare al mondo che è così buio. Allora benvenga. Che senso ha tenere un'anima del genere qui in cielo con noi? Lasciatela scendere in terra e fare splendere la luce lì. Samuele, tu da angelo cosa diresti? Dove è scappato Samuele? Siamo? Sparito. È sceso in terra. Ok. Va bene. Vittorio, tu... Ecco, è entrato Samuele. È uscito, è entrato. Vabbè. Vittorio, tu cosa diresti se fossi un angelo?
Di andare sulla terra. Vuoi mettere?
Eh già. Ok. E così discussero. Avanti e indietro. Ogni parte inflessibile nella sua opinione, fino a che fu chiaro che non potevano risolvere la questione da soli e che avevano bisogno dell'autorità superiore.
Scusate, mi è caduta la connessione. Ma ho sentito...
ti ho anche fatto una domanda, una risposta, è scappato.
Perché non ho sentito, ma non riuscivo più a entrare. Comunque io da un angelo lo manderei giù.
Non mandarsi giù, eh?
Sì, almeno dà un po' più di pulizia a questo mondo. Almeno purifica un po' tutto.
Ok. Allora chiedono a Dio. Ecco, sta arrivando anche il dottor Messina. Bene. Il caso fu presentato a Dio Onnipotente. Gli angeli prestarono le loro opinioni davanti alla corte celeste. Il Signore ascoltò entrambe le parti e questa fu la sua risposta di Dio. Effettivamente è triste inviare un'anima talmente immacolata in un mondo talmente buio, dice Dio. Tuttavia, ciò è la mia volontà. Infatti ho creato il buio solamente affinché anime come queste possano trasformare il buio in luce. Perciò voi pensate a voi stessi, angeli, a quanto voi potete, a quanta luce voi potete trarre da quest'anima, però tutto, dice Dio, tutto il motivo per il quale io ho creato un mondo e l'ho creato con la natura diversa dai mondi celesti, perciò la natura di questo mondo qui terrestre è che è buio, è una natura che non riconosce la presenza di Hashem, che non riconosce la Torah e le mitzvot e le buone azioni, tutt'altro. Perciò Dio ha voluto, come tante tante volte abbiamo spiegato questo concetto, no? Che Dio ha voluto creare un mondo simile del genere, dove la divinità non si veda a occhio subito. Perché? Perché vuole che noi trasformiamo questo buio in luce. Qua si lavora, c'è poco da fare. Nei mondi celesti gli angeli, diciamo che se la spassano un pochettino, sono vicini a Dio, non hanno tanto sforzo da fare. Ognuno ha il suo compito, è vero. Però il vero mondo dove noi dobbiamo produrre, nel senso produrre luce, il mondo che dobbiamo trasformare è questo. I mondi celesti non vanno trasformati, sono già perfetti. È qui che noi dobbiamo portare trasformazione, cambiamento. È qua. Perciò quest'anima dice, è bene che vada giù, perché tutto il tachlit, lo scopo della creazione del mondo è di rendere il mondo un posto dove Dio possa dimorare, no? Un posto dove ci sia luce, dove ci sia bene. E per fare ciò ognuno di noi, ogni membro del mondo, ebreo, musulmano, cristiano, deve adoperarsi per far sì che questo mondo vada sempre per il meglio. L'intero scopo della creazione è che il mondo inferiore, cioè questo mondo nostro, venga raffinato tramite le buone azioni degli esseri umani. Ciò non può essere ottenuto dalle anime in cielo. Le anime, quando sono in cielo prima di nascere, o gli angeli che abitano lì, loro non hanno un effetto sul mondo terrestre, perché sono lì. Siamo noi umani che abbiamo un effetto su questo mondo terrestre. Bensì solo tramite le anime nel corpo. Non anime staccate e basta, nel corpo. Perciò anche quest'anima, così perfetta e pura, deve scendere in terra. Questo è il verdetto di Hashem. Il primo gruppo di angeli che aveva chiesto che l'anima restasse in cielo era deluso. Gli angeli non riuscivano a comprendere come un essere talmente spirituale avrebbe potuto sopravvivere in un mondo fisico. Il Signore si rivolse loro e disse: per quanto riguarda la vostra richiesta di tenere l'anima qui, in cielo, ve la concedo parzialmente. Nonostante essa debba lasciarci per scendere giù in terra, non passerà molto tempo prima che essa tornerà a noi. E qua arriviamo appunto al succo del discorso. Infatti, il suo soggiorno in terra sarà breve, poiché un'anima talmente brillante non avrà bisogno di molto tempo per completare la sua missione. Presto sarà libera di tornare in cielo. Dio si rivolse poi al secondo gruppo e chiese loro: siete soddisfatti con ciò? Accettate che quest'anima potrà essere in terra per un tempo limitato, così facciamo contenti tutti e due i gruppi. Risposero gli angeli: sì, ogni giorno che essa è in terra è una benedizione. Per quel gruppo che volevano mandarlo in terra, dicevano: ok, ogni giorno regalato, ogni giorno che rimane in terra è un giorno regalato. Perciò anche se rimarrà poco tempo, ci va bene, accettiamo. Adesso torniamo non nella storia. Dopo la scomparsa di una persona cara, si sente di aver perso una cosa preziosa, ovviamente. Si sente un vuoto nel cuore e spesso ci si domanda perché il nostro caro è stato portato via da noi. Tuttavia, allo stesso tempo, si può essere grati, fate attenzione a ogni parola, si può essere grati per il fatto che esso ci è stato dato. Questa persona anche per poco tempo ci è stata data. Si può essere grati per aver avuto un'anima talmente bella nella propria vita. Il mondo ha il grande merito di avere questi ospiti celesti nel pianeta Terra. Anche se è solo per un tempo breve, prendiamo tutto ciò che possiamo avere. Presto, tutte le anime saranno riunite. Che sia adesso, amen. Intanto ringraziamo Dio per il dono di ogni giorno. Vi racconto una storia che è successa, questa storia la racconta il Rav stesso, che è Rav Manis Friedman, è conosciutissimo in tutto il mondo ormai, penso che sia il rabbino più noto online, penso sia lui. Lui racconta così, lui lo portano a parlare in tutto il mondo. Una volta lo invitano in Argentina. C'è un video che lo racconta proprio. E lui dice: arriva dall'America all'Argentina, un volo che non finisce più, stanchissimo. E cosa succede? Il Rav, che l'aveva invitato a parlare, quando lo va a prendere all'aeroporto, e dice: guarda, prima di portarti in hotel, che ti riposi un attimo, prima della lezione, eccetera, ti porto da una signora che ha perso il figlio, giovane, e vorrei tanto che tu gli parlassi, le parlassi, per consolarla, eccetera, eccetera. Il Rav che racconta, questo ospite, tra sé e sé dice: ma non ho capito, io sono appena arrivato, mi sono fatto 15-20 ore di volo e tu mi porti direttamente. Vabbè, dice, all'inizio ero infastidito da questa cosa qua, però vabbè. Arrivano a casa della signora che ha perso un figlio giovane. E lui racconta: ho visto questa donna che aveva la morte in faccia, non usciva più di casa, non viveva più, era tutta trasandata, la casa cupa, eccetera. Cioè, racconta proprio di aver visto un posto proprio bruttissimo. Questa signora racconta che appunto ha perso un figlio che per lei era un angelo in terra, era un'anima candida e pura, e racconta di quanto questo figlio era speciale e così via. A un certo punto il Rav chiede alla mamma: dimmi una cosa, se prima di nascere questo bambino qua, questo figlio qua, ti avessero chiesto in cielo: ti diamo un figlio per, mi sembra che aveva 17 anni, ti diamo un figlio per 17 anni, preferisci avere quest'anima con te per 17 anni o preferisci, per evitare la sofferenza di quando morirà, di non averlo neanche? Capite la domanda? Perciò il Rav sta chiedendo, se ti avessero chiesto, cosa avresti scelto? Di riceverlo per 17 anni, anche se pochi, o piuttosto non voglio neanche riceverlo? La mamma ha chiesto? La moglie risponde, la mamma risponde? Assolutamente no, non avrei accettato. Piuttosto non avrei voluto averlo. Il rabbino non si aspettava questa risposta. E il rabbino ne risponde, sai cosa? Per fortuna allora che non te l'hanno chiesto. Per fortuna che ti hanno mandato questo figlio, quest'anima così preziosa, anche se solo per 17 anni. Ma tu devi vedere del fatto di quanto piacere, gioia e felicità ti ha causato tuo figlio, anche se soltanto per 17 corti anni. Quando il Rav gli ha detto questa risposta, per fortuna che non te l'hanno chiesto, eccetera, eccetera, dice di colpo visto questa donna rinascere. Questa donna ha capito, dopo mesi che stava lì a piangere, non usciva, aveva tecnicamente proprio aveva smesso di vivere anche lei, dopo questa risposta così pungente del rabbino, lui dice, l'ho vista rinascere. E ho visto che lei ha capito che nonostante la sofferenza che lei sta passando, che nessuno possa mai passare una cosa del genere, ma lui gli spiega, almeno l'hai avuto per 17 anni. Sii riconoscente a Dio per questi pochi anni. E da quel giorno lei ha ripreso pian piano a rivivere, perché ha capito che Dio dà, Dio prende. Che in realtà questo è un regalo. È vero, è sofferente, nessuno sta a dire di no. Non stiamo neanche a parlare di questo. È sofferente che nessuno possa mai soffrire di questo, ma a cose fatte dobbiamo guardare a mente fredda, guardare questo concetto, almeno per tot tempo quest'anima è scesa giù con noi e ci ha arricchiti e ci ha dato, ha arricchito il mondo. Prima di passare la parola, un'altra storia. Questa storia va all'epoca del Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov, c'era una coppia che non riuscivano ad avere figli e continuavano ad andare alla Shem Tov a chiedere benedizioni per avere un figlio. Dopo tanti anni riescono finalmente, Dio li benedice che hanno un figlio. Questo figlio non dura 17 anni. Questo figlio nasce e alla prima poppata, si dice, alla prima volta che la mamma l'ha allattato, il primo giorno, il bambino muore. Vanno da Baal Shem Tov e dicono, Rabbi, ci hai benedetti, finalmente Dio ha ascoltato, Dio ci ha benedetti con un, li ha benedetti con un bambino. No. Appena nato, alla prima volta che ha bevuto il latte della mamma, è morto. E il rabbi gli risponde così. L'anima di questo bimbo che Dio vi ha regalato per poche ore era un'anima talmente elevata, talmente raffinata, talmente pulita e brillante. Aveva fatto tutte le mitzvot nei vari corpi precedenti, aveva fatto tutto quello che doveva fare. Gli mancava una sola mitzvah, di bere latte kasher. Questa persona, questa anima nei vari corpi, non stava, perché anche il latte deve essere il latte controllato, che sia latte di mucca, quello che si chiama Halav Israel. E i vari padroni di quest'anima non stavano attenti o non conoscevano. Comunque non tenevano questa regola del latte kasher. Tutto il resto sì, ma il latte no. Questo bambino doveva scendere giù in questo mondo per completare quell'ultima mitzvah che gli mancava, ovvero di bere latte kasher. Il vostro figlio adesso è direttamente in paradiso in Gan Eden. Ecco, queste storie, sì, magari chi gli succede è più difficile forse a capirlo, ma forse anche no. Però ci fa capire che noi ci attacchiamo al parente, alla persona che è morta, noi guardiamo forse più che altro l'attaccamento fisico, l'attaccamento di cuore, l'amore che proviamo per questa persona fisicamente parlando. Invece in cielo guardano la spiritualità, l'anima di questa persona che viene giù in questo mondo. È per quello che noi non riusciamo molte volte a immediatamente a capire la situazione, perché noi siamo attaccati non all'anima di questa persona, ma siamo attaccati alla persona, al fisico, alla sua presenza. È la presenza più che altro che ci viene a mancare. Perché se noi vedessimo in lui soltanto anima, capiremmo, basta, quest'anima è tornata al creatore e nessuno soffrirebbe. Ma noi purtroppo non guardiamo all'anima. O non solamente. Noi soffriamo della mancanza fisica della persona che è morta. Perciò qui queste storie che abbiamo letto, questi argomenti che stiamo toccando, che è molto delicato, ci porta a vedere la persona non soltanto carne e ossa e sentimenti, ma anima. Se noi riusciamo a vedere l'anima del defunto, allora capiamo che veramente l'anima adesso è tornata al suo creatore, l'anima non soffre, l'anima è un posto migliore e tutte quelle belle cose che ogni volta sentiamo dire quando una persona manca, gli manca qualcuno. Perciò di non vedere soltanto il lato pratico e affettivo della perdita, ma di guardare nel complesso, che questa è un'anima che è tornata di nuovo al suo habitat naturale, che è in cielo, tra angeli e Hashem. Prego. Chi vuole intanto commentare questo articolo?
Peccato che noi siamo terrestri. Noi vediamo la cosa sulla visuale terrestre. Sì. Come ben sai, l'ho vissuta in prima persona. E darsi farsene una ragione non è semplice, essendo terreni. Poi, se dobbiamo darci una scusa per continuare a vivere, va benissimo. Però noi vediamo il corpo, noi vediamo certo. La persona, l'anima la vediamo.
Dopo che abbiamo letto e studiato queste cose qua che abbiamo appena fatto, ti dà un'ottica un po' diversa, no?
Sì, l'ottica diversa me la dà.
Ti apre una finestrella, perlomeno. Ti apre una finestrella, sì, per dire.
Finestrella sì, ma io rimango sulla visione terrena, rimango sul fatto che c'è un angelo biondo che era mio nipote, che non c'è più perché a 17 anni è andato via.
Ah, 17 anni, esatto, vedi, vedi.
E io non riesco ancora, sono passati 40 anni, ma io ce l'ho ancora immagine.
No, sono passati, no, che 40 anni, 34 anni.
Ho arrotondato.
Ok.
No, più di 34, comunque sono passati tanti anni e nonostante tutto io ho questa immagine davanti ai miei occhi. Del corpo, se vuoi, della sua faccia, dei suoi capelli biondi lunghi.
E gli occhi azzurri dove li mettiamo?
Scusa?
E gli occhi azzurri dove li mettiamo?
E gli occhi azzurri, vedi, te lo ricordi anche tu, quindi.
Beh, era in classe mia.
Quindi per me è ancora un. Cioè, il mio cuore è ancora lì. È andato via in un modo strano, sbagliato, bizzarro, e io non me ne do pace. Cioè.
E invece prova a vedere se sotto quest'ottica di Hashem vi ha regalato un nipote, un figlio, tua sorella, così. E
io mi arrabbio un po' e dico che poteva lasciarcelo ancora 17 anni.
Ecco, sai cosa?
Sono così.
Sai cosa?
Sono ribelle, sai.
Hai detto una cosa che mi ha fatto accendere subito una finestrella. Tu ti arrabbi perché, ecco, impariamo tutti ad apprezzare le persone, ad amare i nostri cari Perché non sappiamo cosa succede.
Sì, ma ce ne rendiamo conto sempre dopo.
È quello che sto dicendo. Sto qua per imparare, no? Ognuno
Ma è
impara.
Troppo
Cioè, tu
difficile.
Hai detto una cosa adesso che subito mi ha portato in mente. Impariamo ad apprezzare.
È troppo difficile, scusi Rami, chi sei, mi intrometto. È troppo difficile. Cioè,
Che nessuno possa mai saperlo.
ma no, cioè, guarda, io le posso dire una cosa. Io ogni volta che accendo le candele, io chiedo sempre ad Hashem, a parte che appena sposato, ho sempre detto, guarda, piuttosto non mi mandare figli, ma se mi devi mandare dei figli e poi farmeli perdere, non me li mandare. E non avrei dovuto farlo, io non, è una cosa è troppo grande questa cosa qui, troppo. Poi ho vissuto la morte di una bambina, una figlia di una mia amica, è stata una cosa devastante. È vero, ci dobbiamo attaccare ad Hashem in questi momenti, per forza, ma il dolore è devastante, cioè non è facile, non è facile, cioè ti segna per tutta la vita. Qui mi fermo perché io mi auguro che veramente. Ogni volta che accendo le candele chiedo sempre ad Hashem che se i miei figli e mio marito venire al mio funerale, guardi, perché è una cosa che io non lo so, io sono debole. Mi fermo
Ma
qua.
anche la logica di vita, pensare che sono i figli che devono venire ai nostri funerali e non noi a loro. Quindi quando succede, è vero, le finestrelle si aprono, ma troppe domande mi si pongono.
Samuele, tu hai parlato di una vita giovane, una morte
Sì.
molto prematura. È
Addirittura
veramente.
molto violenta,
Ah, questo non lo so.
molto violenta, assurda,
No,
assurda.
in famiglia chi purtroppo non ne ha avuti di lutti, però io parlo per esperienza personale. Poi oggi sono molto provata perché. L'anniversario di mia sorella, infatti stamattina al Beit HaKnesset abbiamo fatto la chiamata Sefer e tutto, è un dolore grande, difficile da accettare. Grazie alla Rabbanit Perla Elisheva ho fatto un lavoro, adesso riesco a parlare di lei senza, proprio uscivano le lacrime, non riuscivo a parlare. Però dico questo, quando se n'è andato mio padre, era veramente, si chiamava Shalom Pacifico, l'uomo più buono del mondo, veramente alla fine ho detto, uscendo da casa sua, che Dio mi perdoni, mi ha detto, Signore Dio mio, prenditelo perché sta soffrendo troppo un uomo così buono, veramente ci ha dato quello che ci ha dato. Però capisco che quando è stato poi di mia sorella, di mio marito, persone più giovani, senza parlare di quelli giovanissimi come dici te, e allora ci abbiamo testa e cuore, questo è. Anche se hai tantissima emunà, il dolore c'è.
Certo.
Certo. Certo.
Andiamo avanti.
Ok, grazie a voi due. Qualcun altro vuole dire qualcosa? A
Io
riguardo,
Alessandra,
ecco.
vorrei dire, ho perduto mia madre a 17 anni, cioè si è ammalata a 17 anni, però parliamo di una madre. E effettivamente dopo la malattia è morta che avevo 21 anni. Tumore al cervello, operata da un grandissimo professore a New York, è stata 6 mesi, poi sono rientrati perché non c'era niente da fare e mi sono sposata dopo di lì a poco con mio marito. È morto dello stesso tumore di mia madre dopo 24 anni.
Hola.
E io questa cosa è per me pazzesca perché mi chiedo sempre perché tutti e due di tumore al cervello. Una operata mia mamma a New York dal grande Joseph Rensonoff, mio marito dal grande Maira a Roma, al Gemelli, però questa cosa. E mio marito, quando ha fatto la risonanza che abbiamo scoperto che era un tumore da operare e tutto, si è messo le mani in testa così e ha detto: Dio mio, che t'ho fatto io a te, proprio a te. Questa è troppo. Lui non pensava a se stesso. Lui pensava a me, come fai a superare questa cosa? E questa cosa mi arrovella perché dico, perché due
Non è un tumore qualunque, dai, Rav.
Ok, allora sapete cosa? Il prossimo articolo ci aiuta ancora di più. Perché, no, gli ebrei credono nella vita dopo la morte? L'argomento è questo, perciò mettiamo tutto dentro.
Io ci credo.
Oh. Allora.
Ma ci abbiamo parlato anche tante volte, no? Non è la prima volta.
Vabbè, parliamo di... Se l'argomento, sì, lo mettiamo dentro.
Sì, sì, sì.
Allora, non c'è nulla dopo la vita, perché la vita non finisce mai. Piuttosto si eleva ed arriva sempre più in alto. Infatti l'anima viene liberata dal corpo e si riavvicina sempre di più alla sua fonte. Noi siamo anima dentro un corpo fisico. Il momento che la persona muore, non è che l'anima muore, è il corpo che muore e si mette sotto terra. Ma l'anima, che è la parte più importante della persona, l'anima rimane sempre vita. Perciò non c'è niente dopo, perché la vita non finisce mai. Perché la vita, di nuovo, stesso discorso, per chi guarda soltanto il corpo, allora sì, la vita finisce. Ma per chi si concentra più che altro sull'anima della persona e di quanto ci ha dato, allora quel tipo di persona non muore mai, perché l'anima non muore mai. Piuttosto si eleva ed arriva sempre più in alto, l'anima sale sempre di più. Infatti l'anima viene liberata dal corpo e si riavvicina sempre di su, sempre di più, alla sua fonte, cioè a Hashem. La Torah allude a ciò numerose volte, ad esempio descrivendo la morte di Avraham come l'andare a riposare con i suoi avi. L'andare a riposare con i suoi avi. Ed espressioni simili. Il Talmud descrive le esperienze di numerose persone che hanno fatto il viaggio di andata e ritorno. Testi classici, quale il Ma'avor Yabok, descrivono il processo di entrata nel mondo superiore come un riflesso delle esperienze dell'anima mentre era ancora qui giù nel corpo. Perciò quando si parla di entrata nel mondo superiore si parla dopo la morte, e dice che lì è un riflesso dell'esperienza di quest'anima quando era ancora vivo nel corpo. Per cui se l'anima era immersa in piaceri materiali, ella prova il dolore di esserne strappata via affinché possa provare il piacere infinitamente più elevato di crogiolarsi nella luce divina. Perciò se questa persona tutta la sua vita ha dato più importanza soltanto al suo corpo, ai piaceri del corpo e così via, quando questa persona muore, allora lui, se l'anima era immersa in piaceri materiali, prova il dolore che non è più attaccata alla materia, perché lui ha focalizzato soltanto sul corpo, sui piaceri, sul suo ego, tutto quello che circondava la sua materialità. Allora, quando muore viene strappato da quei piaceri, da una vita condotta soltanto a rincorrere piaceri. E non può, per arrivare poi a avere il piacere della luce divina, si sente strappato da quello che ha vissuto durante la vita. Se essa è macchiata, per esempio, e ferita da azioni che l'hanno separata dalla sua vera natura mentre era giù nel mondo terreno, è necessaria che sia sanata e purificata. Perciò, se questa persona durante la sua vita ha macchiato e ferito l'anima, è un modo di dire, no? Macchiato l'anima e ferito l'anima con azioni sbagliate, con avere mangiato cibi in un kasher, non avendo fatto le mitzvot, e tutte le varie cose che danneggiano, macchiano l'anima. Allora, se appunto questa persona è morto, che ha macchiato la sua anima, e cosa hanno fatto? L'hanno separata dalla sua vera natura, è necessario che quest'anima sia purificata. Perché? Perché nell'arco della vita la persona l'ha macchiata con cose negative e sbagliate, allora il ciclo di ritorno di quest'anima verso Hashem, questo anno, il primo anno della salita, l'anima passa un ciclo di purificazione per renderla di nuovo pulita e candida prima che torni al creatore. D'altronde, e molte volte questo ciclo può e comporta dei disagi per l'anima, delle difficoltà, delle sofferenze per l'anima, che servono per appunto smacchiarla, come tante volte vi ho fatto l'esempio, no? Quando una persona ha una camicia, se c'è una macchia leggera la può lavare anche a mano e acqua fredda, però più la macchia è intensa e più bisogna fare un'azione aggressiva sulla macchia per andare all'origine e smacchiarla, ovvero acqua calda, additivi, candeggina, quello che sia. Perciò idem per ognuno di noi. Nell'arco della vita noi non ci pensiamo, perché in questo momento siamo presi da, siamo attirati da, attratti da e così via. Perciò noi guardiamo soltanto adesso e non guardiamo il dopo. Perciò quando una persona continua a fare determinate scelte sbagliate, arreca alla propria anima delle macchie che appunto dovrà in qualche modo smacchiare dopo i 120. Anzi, se uno fa teshuva in vita, può anche smacchiarla in vita, e meglio ancora. Se invece una persona non fa teshuva o fa teshuva in parte e comunque gli rimangono delle macchie, dopo la sua morte passa il processo della purificazione. D'altronde, le buone azioni che l'anima ha compiuto e la saggezza che essa ha acquisito durante la sua missione terrena fungono da protezione per il suo viaggio verso l'alto. Le buone azioni che noi facciamo, ogni centesimo in tzedakah che facciamo, ogni preghiera, ogni buona azione che facciamo, tefillin, mezuzot, kasher, candele, quello che sia, queste mitzvot che noi facciamo ci proteggono in tutta la vita e anche dopo. E anche dopo. Lo Zohar scrive, perciò le mitzvot che noi facciamo ne godiamo in questo mondo fisico e anche nel mondo futuro, in eterno. Una mitzvah rimane sempre, non ci si toglie mai. Hai fatto una mitzvah 1000 anni fa? Fra 1000 anni è ancora lì, nel tuo, è tua. Nessuno te la toglie. Lo Zohar scrive che se non fosse per l'intercessione delle anime pure in cielo, perciò che le anime intercessano, no? Interagiscono.
Intercedono,
grazie. Se non fosse per queste anime che intercedono per noi, cioè le anime dei nostri cari morti o dei tzadikim morti, se loro non fossero lui a intercedere per noi, se non il nostro mondo non potrebbe durare neanche un momento. Le nostre vite subiscono l'impatto del lavoro dei nostri antenati nell'altro mondo. Perciò noi molte volte godiamo e siamo protetti dal fatto che abbiamo qualcuno in cielo, nonno, bisnonno, marito, quello che sia, qualcuno che è mancato, che è lì che tutto il tempo intercede per noi, prega per noi, mette una buona parola, protegge. E dice sì, La nonna continua a prendersi cura di noi. Va avanti e dice: ci si pone la seguente domanda. Perché mai queste anime che godono della luce divina, queste anime che sono mancate, perché mai si devono preoccupare di ciò che accade nella nostra vita mondana qua giù? La risposta sta nel fatto che esse percepiscono la verità che ci sfugge mentre siamo qui, perché loro vedono quello che noi non vediamo. Quello che sempre dico, qua siamo nell'olam ha-sheker, nel mondo della bugia, della falsità, e lì loro sono nel mondo della verità. Lì vedono tutta la verità. Anche la persona più laica, la persona che ha detto Dio non esiste, appena muore, gli si accende una luce che lui vede Dio, vede che Dio esiste, si accorge che nella sua vita ha sbagliato. Perciò subito cambia idea, subito capisce, vede la verità. Perciò quelle anime che vedono la verità, che quella verità che noi non vediamo, e qual è la risposta? Perché mai loro debbono preoccuparsi di noi? Perché loro vedono delle cose che noi non vediamo. Perciò dice, la risposta sta nel fatto che esse recepiscono la verità che ci sfugge mentre siamo qui, ovvero che questo mondo inferiore e materiale è al centro del motivo per il quale Dio ha creato tutto ciò che esiste. Tutto quello che Hashem ha creato è in funzione di questa vita, di questo mondo. La Torah dov'è? Mica l'ha data agli angeli. La Torah è qui in questo mondo per noi umani. Perciò tutto quello che noi viviamo durante la nostra vita qui, scusate, ho tolto l'audio, ecco, mi sentite, sì? Perciò tutta la vita, tutto quello che Hashem, quello che viviamo qui adesso in questo mondo fisico, è qui il... Certo, noi abbiamo... crediamo anche nella vita dopo la vita, ovvio, ma è tutto da quanto tu semini qui, perché Dio ci ha mandati qui giù in questa vita terrestre per guadagnarci tutto quello che avremo di là, tutto quello che, tutti i vari piaceri che avremo nel mondo futuro, il mondo eterno, che è il mondo dell'anima, è soltanto in base a quello che qui noi riusciamo a guadagnare. Perciò tutto il gioco è qui. Abbiamo 120 anni ad arrivarci per acquisire Torah, insegnamenti, mitzvot, opere di bene. Magari non tutti sono capaci di studiare, ok, però almeno le buone azioni siamo capaci di farle tutte. Sì. Tutto quello.
Allora... quando noi facciamo
tutto quello che noi riusciamo a acquisire in questo mondo fisico qui prima della nostra morte, e questa è la ricchezza che ci portiamo di là. Come tutti sappiamo, macchine, case, soldi, tutto rimane qui. Di là non portiamo neanche un centesimo. Di là portiamo soltanto tutto il bene che abbiamo fatto in questo mondo. E basta, tutto il resto rimane qui. Non vuol dire che non dobbiamo essere ricchi e benestanti. No, perché no? Che venga a tutti. Ma non deve essere questo il nostro pensiero primario. E noi purtroppo, il nostro pensiero primario è questo. Ci alziamo la mattina, non dico per forza ricchezza, c'è chi si alza la mattina e pensa tutto il giorno a se stesso, a come stare bene lui con se stesso, a come acquisire, a come avere, ognuno con le sue, con quello che le piace ottenere. Se noi cominciassimo anche a pensare che la vita non è soltanto quei X anni che siamo qui, perciò diciamo, devo viverla al meglio, devo avere il più comfort possibile. Ok, sì, puoi avere comfort e avere una vita agiata senza dimenticarti di Dio. senza dimenticarti il prossimo, le mitzvot, l'amore, eccetera, eccetera. Non è un contrasto, non vuol dire che se sei ricco allora per forza... No, uno può essere benissimo ricco, benestante, vivere agiato e fare tutte le mitzvot al centesimo, alla parola. A questo punto però, molte volte noi non siamo capaci di fare le due cose insieme. La risposta è il fatto che adesso, perché loro capiscono verità che noi non vediamo, ovvero che questo mondo inferiore e materiale è il centro del motivo per il quale il Signore ha creato tutto ciò che esiste. Qua, la Torah è qui. È per questo che, alla fine, tutte le anime torneranno nei loro corpi fisici in questo mondo. Quando arriverà Mashiach, che di nuovo le anime ritornano nei corpi, chi è morto risuscita, perché dov'è la vita finale? Di nuovo qua. Se la vita finale fosse nei alti cieli, allora uno dice, una persona quando ha 120 anni è morto, ha finito, ciao, la sua vita è di là. No, la vita è qui. Visto che la morte è contemplata perché Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto proibito e hanno portato la morte, perciò da lì è naturale che tutti debbano morire, però quando arriverà Mashiach, di nuovo tutte queste anime ritorneranno nei corpi, qui, giù, non fantasia nei cieli, qui giù nel mondo fisico, nel corpo fisico. Perciò vediamo che tutto il gioco è qui, in questo mondo, e non nei mondi celesti. È per questo che alla fine tutte le anime torneranno in questi corpi fisici, in questo mondo, che ciò accada subito con l'arrivo immediato del Mashiach. Mi stavi dicendo, scusami, Esther?
No, io pensavo il fatto di quando noi sì, facciamo le mitzvot, ma soprattutto quando noi facciamo Ner Neshama, no? L'Ilui Nishmat, quell'elevazione dell'anima. Allora, che cos'è questa elevazione dell'anima? Se questa anima salirà e poi tornerà.
L'elevazione più alta di un'anima è quando torna qui giù in un corpo fisico, con Mashiach. Quello è il massimo dell'elevazione. Fin quando Mashiach non c'è, non arriva, è un parcheggio, l'anima finisce sul lavoro qui e vanno, si parcheggiano in cielo e aspettano che Mashiach arriva. Ma è un aspettare lì, perché è qui di nuovo che la vita andrà avanti quando arriverà Mashiach, nel corpo fisico. Sì. E a quel punto il corpo non morirà più, non ci sarà più distacco tra anima e corpo, basta, la vita sarà eterna.
Però un'altra lezione abbiamo fatto tanto tanto tempo fa, lei Rav ha detto che non tutte le anime torneranno qui.
Io?
Solo quelle anime, diciamo, pie, dei stati chimici, delle persone che si sono comportate bene.
Non chissà ero io. Non ero io. Tutte le anime tornano qui in questo...
Allora forse sbaglio lezione, perché si era parlato della Shoah e delle persone che... avevano...
Ah, quelli sono i primi a tornare.
Ecco. Ah, sì, certo.
Se non loro, chi?
Non parlavo di Yehudi.
Tutti quelli che sono morti in un modo per Kiddush Hashem.
Per Kiddush Hashem, certo.
Quelli sono i primi a tornare, ovviamente.
Certo. Toda.
Grazie. Qualcun altro vuole intanto su questo, prima che andiamo al terzo, dire qualcosa?
Insomma, il povero, a parte Asira Bila, Tida Bo, quindi come diciamo tutte le mattine, tornerà da noi nel mondo a venire, no?
Non posso l'inizio.
L'anima che ti
hai dato, sì.
E tornerà poi nella, no? Ma insomma, in ultima analisi, Gan Eden è un parcheggio e l'inferno è una lavatrice, in parole povere.
Bella, carina, sì. Sì, sì.
D'altronde, secondo il Baruch Hu deve essere sia trascendente che immanente, Sovev e Malev, è chiaro che ci deve essere un mondo materiale in cui c'è anche l'uomo che incarna sia la trascendenza che l'immanente di Kadosh Baruch Hu in questo mondo che lui stesso ha voluto qui, anzi dice fate un tempio, abiterò tra voi, quindi...
Esatto, i santuari.
La partita è qui.
Esatto. E bisogna fare più gol possibili qui, finché siamo vivi.
Non autogol, però.
Non autogol, solo gol. Sì.
Perché le persone morte nella Shoah sono le prime a venire giù?
Mi sembra il minimo che possono dire. Questo lo dico io, non è che è scritto da qualche parte, forse è scritto, ma l'ho detto io. Perché chi è morto in quel modo lì per santificare il nome di Dio, perché è morto perché è ebreo, perché il popolo è, allora
okay.
Hanno fatto, sono tzadikim che salgono direttamente nel Gan Eden.
Ma si è detto pure adesso dei
cagnolini. Come i soldati che muoiono giovani per proteggere i fratelli e tutto quanto, e sono i primi che vanno direttamente in Gan Eden.
Grazie.
Che Dio li protegga e che non salgano mai più in cielo.
Amen.
Amen.
Qualcun altro?
Io volevo chiedere una cosa, non ho capito una cosa. Quando hai parlato...
Certo, io tante non ho capite.
Anch'io, però questa la chiedo a te così ti arrangi, così ti sistemo. No, stavo dicendo, hai detto prima che l'anima quando se ne va vede subito Dio e quindi può pregare per noi per proteggerci. Allora a questo punto l'anno di elevazione per purificarla e per pulire le sue macchie, dove sta?
Non vedo il contrasto.
Cioè, se...
Ho capito quello che chiedi, ma dov'è il contrasto?
No, nel senso che se un'anima muore, diventa pura subito perché vede Dio...
Alta. L'anima non muore, il corpo muore, numero uno.
Sì, però l'anima quando va via...
L'anima vede Dio è un conto, capisce la verità è un conto, capisce i suoi sbagli è un conto, purificarsi è un altro conto.
Ah, ok, allora non avevo capito questo.
Ecco, lui vede subito e capisce subito. Anzi, proprio perché capisce, allora riesce a accettare i vari stadi di tintoria che deve passare.
Ah, perché pensavo che dal fatto che capisse era già puro e quindi il lavaggio...
No. Il capire, essere... quando tu cadi nel fango, no? Non vedi quello che è successo con te. Poi vai allo specchio e vedi che sei sporco. Bella questo esempio, geniale. Finché prima che non ti vedi allo specchio non capisci quanto sei sporco. Non l'hai visto ancora. E questo è quando siamo qua, cadiamo nel fango. Quando andiamo di là, ci accorgiamo di quanto fango abbiamo addosso e poi la pulizia comincia il suo atto. Perciò il capire una cosa e pulirsi un'altra.
Molto
Bello.
Bene.
Devo scriverla questa. Ok. Andiamo avanti o qualcun altro vuole chiedere o dire qualcosa? Niente, andiamo avanti. Ok. L'ebraismo, scusatemi, ma è la sera, dà un senso alla morte? Domanda. Recentemente è mancato un vecchio amico di famiglia a causa di un tragico incidente. Qual è la via che l'ebraismo propone per dare un senso a questa tragedia? Risposta. Con il passare del tempo, capita di assistere alla morte più di una volta, ma la scomparsa di un caro amico è qualcosa di diverso. In un certo senso, muore anche una parte di noi. Qua parla di un amico, ma ovviamente chi ha perso i genitori, eccetera, un parente vicino è più di un amico. Allora muore la persona e ovviamente un pezzo di chi è vivo muore anche lui. Si dice che un amico porti una piccola parte dell'altro ovunque egli vada. Si dice che un amico porti una piccola parte dell'altro ovunque egli vada. Di conseguenza, quando un amico lascia questo mondo, indirettamente si passa attraverso a questa esperienza. Per perché vuol dire ce lo portiamo sempre dietro. Il ricordo del defunto rimane sempre con noi, un pezzo rimane sempre dentro di noi. Dai, barzelletta, dai, spacchiamo un po'. È inerente a questo. Se no qua stasera facciamo gli incubi. C'è sto tizio che va al bar da solo e dice: un whisky per me e un whisky per il mio amico che non c'è. E si beve i due bicchieri. E per un mese, ogni giorno, stessa scena. Un whisky per me, un whisky per il mio amico. E si beve i due bicchieri. Passa un mese, arriva sempre lui, un whisky per me. Il barista aspetta, fa, è il suo amico? No, 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 lui ha smesso di bere. Vabbè. Ok. Così come si può reagire alla morte di una parte di se stessi? Come reagiamo a un pezzo di noi che è morto? Si ha una scelta. Ci si può rassegnare all'inevitabile con uno spirito distrutto, perciò rassegnarsi con uno spirito distrutto e per il resto della propria vita in attesa di soccombere. Ovviamente questa non è una scelta. Oppure si può contrastare la morte attaccandosi alla vita con rinnovata energia. Sicuramente che il primo essere distrutti e rassegnarsi non teniamo neanche in conto. C'è soltanto la seconda opzione, ovvero contrastare la morte attaccandosi alla vita con rinnovata energia. È morto il tuo compagno, il tuo amico o il tuo amato? Devi vivere anche per lui. Così come quello beveva per il suo amico, tu devi vivere per quella persona che è mancata. Ma vivere non vuol dire mi alzo, mi lavo, mi vesto, vado al lavoro, mangio, bevo e dormo. Questo non vuol dire vivere. Vivere vuol dire quello che la Torah ci insegna, vivere attaccandosi all'albero della vita, che è la Torah e la Mitzvot. Questo vuol dire vivere. Perché ogni volta quando arriva il Yom HaShoah vari, che fra poco arriva il giorno del ricordo, e io dico sempre, è inutile scrivere post, arrabbiarsi, facciamo una mitzvah per loro, dedichiamo a loro una mitzvah che loro non possono più farla fisicamente. Questo vuol dire soccombere, contrastare la vita, la morte. Vivendo vuol dire facendo le mitzvot. Noi ebrei citiamo spesso le parole del saggio Shlomo, il re Salomone, che lui diceva Ve'achai yiten el libo, ovvero colui che è vivo lo prenda a cuore. Vuol dire, sei vivo? Prendi a cuore. In altre parole, la nostra risposta alla morte consiste nel vivere la vita a un nuovo livello. Ti è morto un caro? Non puoi più continuare a vivere come ieri. Tu, la tua vita deve cambiare. Lui è morto, ma tu devi passare un livello superiore di vita, perché la sua morte ti deve insegnare a vivere meglio, a passare anche tu a un livello superiore di vita. Prima di assistere alla morte, si pensa che si vivrà per sempre. E non ci si accorge nemmeno di quanto tempo vada sprecato. Dopo ci si rende conto che i nostri giorni sono contati, che neanche un momento si ripeterà. La cosa che più facilmente noi perdiamo è il tempo. Nelle parole del saggio Shlomo, re Salomone, le persone si preoccupano di non perdere denaro, ma nessuno si preoccupa di non sprecare i propri giorni. I soldi vanno, vengono. il tempo va e non torna più. Ogni secondo che passa è un secondo finito, non c'è più. Quello che non hai fatto in questi secondi, basta, finito. Poi domani puoi decidere di fare meglio, ma nel frattempo quello che è andato, i soldi che hanno risparmiato non potranno essere di aiuto, ma i giorni persi sono persi per sempre. Oggi è un giorno meraviglioso per iniziare a vivere. Perciò dedichiamo queste belle parole a tutti quelli che sono a tutti i soldati che sono mancati. Dedichiamo queste parole a Danielino, il nipote di Samuele, e al marito di al marito e alla sorella di Mara, e tutti quelli che in questo momento, chi ci ascoltando anche in futuro, hanno perso qualcuno. Questa lezione è dedicata ai nostri cari.
Dottore, grazie. Volevo chiedertelo all'inizio, non te l'ho chiesto.
Ma era sottinteso. L'avevo già pensato prima, non volevo, però lo dico adesso. Dottor Messina, stava dicendo qualcosa, dottor Messina?
Mi veniva in mente quello che un paragone con quello che abbiamo letto l'altro giorno nel Tania, quando parlava della Tefissà, cioè quando dice...
Parlava
quando
della?
Io studio... Della Tefissà.
Fissà.
Della Ferrara e la Torah, e diceva che prima che io studi la Torah, il concetto che sto studiando è fuori dalla mia testa. Quando invece l'ho capito, è la mia testa che avvolge il concetto, l'ho messo dentro di me, quindi mi appartiene, e dentro di me non si cancella più. Ho imparato, ho afferrato, no? È la stessa cosa per la morte dell'amico. Quando l'amico è presente, è fuori di me, non è dentro di me se non in maniera generalmente affettiva. Quando manca, è dentro di me, cioè l'ho portato dentro il mio cuore e non lo perdo più, continua a vivere in me quel suo aspetto. Cioè si può fare un paragone di questo tipo, no? Quindi quella sua parte, finché anch'io vivo, ma a mia volta sarò nel cuore di qualcun altro, eccetera, saranno avvolte da quelli che sono i nostri pensieri, dal nostro amore, dal nostro affetto, dal nostro cuore, dal nostro pensiero, un po' come avviene nello studio della Torah, insomma. D'altronde, se la Torah è a Kavà, anche questa è a Kavà, insomma, è amore, insomma. Quindi l'abbiamo afferrato e non lo molliamo più. Anzi, forse ci appartiene in una maniera ancora più profonda e per gli aspetti più positivi, più belli, insomma, perché ovviamente si ricordano quelli, insomma.
Grazie, 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 bellissimo. Qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa, chiedere?
Shalom.
Shalom, Shavuotò.
Shalom, Shavuotò. Allora, mi avete un po' sballato con questa cosa del sabato e del lunedì, perché il sabato ce li ho tutti in giro e mi torna sempre di... Il lunedì vanno a scuola e il martedì e quindi sono più libero. Comunque ce la faremo, Rav. Allora, mi ricordo che una volta ci aveva portato una storia vera di un rabbino, un rebbe, se non mi sbaglio un rebbe, che era andato in prigione, se non mi sbaglio, 72 giorni. E che... Giusto, Rav? Mi ricordo bene?
54.
Ok, 54. E lei ci aveva appunto detto che tutto quello che succede qui sulla Terra, un po' prima succede in cielo. Ecco, la mia domanda è un po' riferita...
Quello che succede qui in Terra è lo specchio di quello che succede in cielo.
Ah, non che succede un attimino prima in cielo e poi...
Quello viene... Ed è qua quello che è stato quello che vogliono in cielo.
Ok. Ah, quello che vogliono in cielo, non che in
praticamente
cielo.
Quello rabbi lì che è stato in prigione, che lei ricorda, è l'autore del Tania.
Sì.
Ecco, lui è stato messo in prigione dal governo russo perché diffondeva ebraismo e nella Russia comunista, che era ovviamente bandito. Allora, lui l'ha messo in prigione. La domanda è un attimo, può lo zar permettersi di mettere in prigione un rabbino così grande? La risposta è che in cielo, tutto è nato dal cielo, l'accusa contro questo Rav è nato dal cielo. Cos'era l'accusa? Che lui diffondeva parole così importanti, la Pnimiut, la parte più nascosta della Torah, che la Kabbalah è appunto il Tanya,
ho capito.
Che all'epoca non era una cosa diffusa come oggi, che su internet ne trovi su tutte le lingue. All'epoca soltanto grandi personaggi di spicco potevano studiare queste cose segrete, nascoste, intime della Torah. Arriva lui, Rabbi Shneur Zalman, l'autore del Tanya, e decide che tutti devono, anche le persone più semplici, possono studiare questi concetti così nascosti, così profondi. Allora, in cielo, gli angeli hanno detto a Dio, ma chi è questo umano qua che prende le tue parole, quelle più importanti e profonde, e va e le sparge per strada nelle persone, qualsiasi persona può studiare. Perciò l'accusa che è nata qui giù dal governo russo era niente meno che lo specchio dell'accusa.
È già stata decretata dal cielo.
In cielo che ha detto, ah ok, vediamo, avete un'accusa voi angeli, fermiamolo intanto e andiamo a vedere. Perciò quei giorni di prigionia fisici erano prigionia spirituale, che in cielo decidevano cosa fare con questo caso qua. Poi il fatto che l'hanno liberato qui giù in basso è niente meno che il risultato che in cielo Dio ha deciso, ok, decreto che anche se lui ha fatto un qualcosa magari di testa sua senza chiedere permesso e ha divulgato questi segreti a tutti, io gli do permesso che continui a farlo anche più di prima. Perciò perché 19 di Kislev è un giorno così importante? Perché dal cielo è stato liberato, è stato, diciamo, dato il permesso che queste parole possano arrivare a tutte le persone, anche più semplici. Perciò il decreto qui in basso è niente meno che un decreto dall'alto.
Ah no, avevo capito, invece io avevo capito che quello che succedeva qua sulla terra succedeva, cioè, anche in cielo prima o viceversa. Quindi la mia domanda era se ci sono appunto tutti questi casi che succedono durante la vita, era uno specchio di quello che succedeva in cielo, però ho capito male io.
Okay.
Grazie.
Rav, sì. Volevo dire, ma perché già da prima, già dal Baal Shem Tov e dal Magid di Metzrich erano stati accusati anche da altri rabbini come i lituani, che dicevano che loro insegnavano la Chassidut e non dovevano insegnarla. E siccome il Magid di Metzrich era il maestro di Shneur Zalman di Liadi, ecco, anche lui ha subito questo decreto, perché poi lo zar, perché l'aveva accusato? Cosa l'aveva accusato? L'aveva accusato che mandava i soldi in Eretz Israel e che questi soldi pensavano che erano nemici, perché Eretz Israel era nell'impero ottomano dei turchi, che erano nemici dello zar. Allora hanno detto, perché mandi i soldi lì? Poi chiaramente è stato cambiato il decreto da Hashem e hanno liberato il Baal Shem Tov, cioè il Baal Shem Tov, Shneur Zalman di Liadi, anche in maniera un po', diciamo, rocambolesca, perché chi è andato a parlare, che era un funzionario del governo dello zar, un nobile, ha detto, ma perché avete imprigionato questa persona? Questa non è da imprigionare. Poi lui, siccome non poteva neanche mangiare in prigione perché non era kasher e stava male, c'è stata una storia molto, molto bella, molto recabolesca, per cui sono riusciti a farlo mangiare trovando un suo parente, quello che si vestiva in modo strano. Se tu vai per strada e vedi una persona che si veste in modo strano, quello è questo mio parente che ha quella medicina per farmi guarire. E quindi questo decreto non solo è stato molto molto bello, è stato cambiato, ma anche era proprio tutto miracoloso nella liberazione dell'Alter Rebbe.
Ok, grazie Davide, grazie. Qualcun altro che vuole dire qualcosa?
È sempre io, Rava, mi sono dimenticato di condividere con voi. In parte l'avevo già fatto in una lezione negli anni scorsi, ma magari condividerlo con le persone nuove. Ritornando a quello che è la morte delle persone, nel 2006, nel bene, nel male, sono riuscito, Baruch Hashem, a vedere anche il bene. Perché cosa è successo? Nel 2006 è deceduto mio padre e nel 2007 è arrivato il mio primogenito. Nel 2011 è deceduta mia madre e nel 2012 mi sono arrivati i gemelli. Proprio un anno di differenza. Quindi sappiamo che Hashem ci dice un anno ti do tempo per fare lutto e poi evidentemente io ho bisogno di qualcosa in più e quindi mi è arrivata questa benedizione dal cielo per...
Bene, auguri, auguri, bello, 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 grazie.